C'eravamo lasciati alle spalle il paese, le case vecchie, ammonticchiate le une sulle altre, con le finestre ancora chiuse nel sonno della notte. Solo qualcuna già aperta, con i vetri che specchiavano in un bel cielo di settembre, quasi tutto pulito, di un celeste d'acquarello. Aveva continuato a piovere per tutta la notte. Nel cielo sgombro, solo qualche nuvola bianca viaggiava nell'aria come una vela. Nel silenzio del mattino si sentiva il suono delle campane. Ora la macchina oltrepassava il campanile della chiesa, le mura merlate, il doppio filare dei platani sbucciati, a macchie giallo chiare. Ai due lati della strada che ormai correva per la campagna, tra le viti e gli ulivi, si stendevano i campi lavorati di fresco. La terra mostrava la sua polpa granellosa, come quella di un frutto. Le zolle rosse ancora umide apparivano di colore più intenso. Nella notte si erano inzuppate, bevendo avidamente la pioggia, e ora vaporavano nell'aria limpidissima, rasciugandosi al primo sole del mattino, che le schiariva appena qua e là. Ci scontravamo con un carro tirato dai buoi, con un calesse, con una bicicletta. Macchine nessuna. Qualche contadino e qualche bimbo si fermavano sull'uscio di casa o sulla loggia, accanto alle pentole dei gerani, facendo schermo con la mano per vederci passare. Qualcuno salutava il nostro autista. «Oì, Michele, indovai?» Michele rallentava un momento, senza fretta. E a noi. «Buongiorno a lei!» Quel buongiorno delle contadine senesi, che non può dimenticare chi lo ha sentito una volta da quelle voci fresche, cantanti, con quella parlata toscana, la più bella del mondo. Ci accoglieva ad un crocicchio una madonnina col bambino, fiorita di garofani, sorridendoci dietro una piccola grata, con lo stoppino acceso nel bicchiere di vetro, come una lucciola impallidita nel chiarore mattinale. Dove la strada saliva su per la collina, ci veniva incontro una lunga fila di cipressi, vivi, sonori, con i passerotti che si staccavano dalle loro chiome brune in piccoli voli irrequieti e si rituffavano nel verde, scompigliandone la compattezza, giocando a rimpiattino, aggruppandosi e sgruppandosi, quasi intessendo dei grovigli, dei nodi volanti in due, tre, dieci, con bisbiglii, cinguettii e trilli. L'ombra della morte in agguato ogni sera dietro il profilo nero di quegli alberi sembrava ora cacciata via, prepotentemente, da quell'urgere premere di vita. Il sole spandeva su tutto il suo oro. «Siamo quasi arrivati», ci disse Michele ad una svolta. «Di qui la strada porta su dritta al poggio, fino al palazzo». La macchina procedeva ora lentamente, per la salita ripida, fra due muretti di sassi. «La terra qui intorno è tutta del suo cugino», ci sussurrò con la faccia sorniona e ghiotta di un oste che ci fa assaggiare il vino buono, quello riposto. Guardavo i bei campi, coltivati a vigna e sparsi di ulivi. I tronchi aridi, contorti, si profilavano sul fondo, con la loro antica, severa grazia. Il fogliame frastagliava il cielo, lasciando filtrare l'aria tra foglia e foglia, tra bacca e bacca. Leggero, argenteo, eppure nitido come un'incisione. Evocavano immutato ai miei occhi un paesaggio toscano del 300, non dissimile a quello umbro, il paesaggio francescano dei fioretti. Ma anche del boccaccio mi sorpresi a pensare, guardando l'uva che sporgeva sui pampini, con i grappoli graniti dai chicchi tondi, appannati da un velo che ne sfumava i colori bruni e dorati. Sporgendomi dal vetro aperto della macchina, respiravo la campagna, odore di terra, di sole, di erba, odore di fieno, di concio, di mosto, odore che già sapore d'uva e di fichi maturi beccati dagli uccelli nella polpa rosea che ora si offriva nuda fra il ronzio delle api. Odore di miele, di menta, di nipitella, fragranza di more, di rose di macchia. Sul muretto si affacciava un melograno, con i suoi frutti già schiantati, come bocche rosse ridenti. Ma quando Michele aprì lo sportello della macchina per farci scendere, non vidi più nulla all'intorno. Mi trovai stretta fra le braccia di mia sorella. «Isa», mi disse, «lo sai che ti aspettavo. Stavo tanto in pensiero. L'hai ricevuta quella lettera?» La mamma, poverina, era scesa anche lei per venirci incontro e non poteva parlare. Ci tenne strette a lungo, me e Annalena. La dolcezza di quel momento portava dentro come una spina, un rimorso. E pensare che avevo desiderato rimanere in Svizzera per un anno, forse per sempre. La guerra poteva dividerci, non farci rivedere mai più. Non mi saziavo di guardare la mamma. Con un grembialone scuro, le scarpe basse, di quelle di tela da ginnastica, con la sua aria timida, un po' incerta, dolce, con i suoi occhi celesti ancora infantili, sembrava ritornata bimba, staccata dal ritratto della quinta elementare. Il gruppo della classe, con la maestra seduta al centro. A malapena l'avevo individuata tra tutti quei volti bianchi di giovinette, serie serie, già donne a 11 anni, con quelle pettinature e quelle vesti lunghe, accollatissime, le maniche gonfie, i farpali. Ma ora la riconoscevo ad un tratto. Trovavo diversa anche mia sorella. Guardavo i suoi occhi, occhi nuovi. Pareva vi fosse riflessa la luce di una limpida mattina di settembre.
«Vedrai, vedrai, Isa!»
mi diceva con quegli occhi nuovi, come se lei, in segreto, sapesse di tesori nascosti che presto mi avrebbe mostrati. Intanto ci chiamava.
«Vieni, venite sull'altalena!»
Su quello sfondo di verde e di cielo si spingeva su in alto, tra i rami. I suoi capelli fini, leggeri, si scomponevano al vento. Il volto tra le foglie mi appariva ora in ombra, ora tutto in luce. Sfidava me e la cugina, incitandoci, ridendo, come noi non ricordavamo di averla sentita mai ridere. La mamma voleva che le raccontassi della Svizzera, che le parlassi di quel mese in cui eravamo state lontane. Ma mia sorella era impaziente di mostrarmi la casa, il palazzo. Mentre Annalena si era affrettata a scendere in cucina e farsi servire la colazione con pane e latte munto, Lia mi chiamò.
«Vieni, Isa, vieni! Uccio dorme, fai piano!»
Mi pareva contenta che si fosse noi due sole, che Annalena fosse in cucina, occupata con la sua colazione, che il cugino dormisse ancora. Riconobbi di un tratto, gioiosamente, quell'aria di segreto, quell'aurea magica, che a volte circondava e chiudeva me e mia sorella come in un circolo. «Non guardare, Isa, non devi guardare ancora!» Mi mise una mano sugli occhi, trascinandomi su e ridendo. Salimmo innumerevoli scale. Io sempre occhi chiusi, tenuta per mano da lei. «Ma dove mi porti?» le dicevo. Ma lei continuava a ridere e a salire. Quando finalmente mi permise di aprire gli occhi, da principio non vidi nulla. Un po' perché li avevo tenuti stretti e un po' perché nel solaio, immenso, la luce penetrava appena dall'alto, dalle finestrelle tonde, a occhio di bue. Ma a poco, quel raggio luminoso svelava al mio sguardo attonito i tesori. Come nelle novelle. Alla luce della lanterna apparvero montagne di pietre preziose, montagne di monete d'oro. Sui graticci, illuminate a chiazze dal sole, l'uva, con i suoi grappoli di rubini e di topazi, a montagne. Più in là, distese di pannocchie di gran turco, dagli innumerevoli chicchi d'oro, pigiati come zecchini in una borsa, nell'involucro chiaro delle foglie. Sulle tavole di legno scuro, i fichi dottati aperti a metà, come conchiglie di madreperla rosa. E ancora, i bigiotti e i verdini sulle altre tavole, quasi vetrate di rose rosse disposte geometricamente a disegno, con una mandorla piantata nel loro vermiglio cuore. Nello smalto blu, la conserva, adagiata come un velluto rosso-bruno, denso. E ancora assi di legno. I pomodori, divisi al mezzo, offrivano il loro gioiello, un brillante di sale grosso, accanto a una fogliolina verde di basilico. Mi destai da un sogno. Quell'odorino acre del pomodoro, misto alla fragranza del basilico, mi aveva risvegliato l'appetito. Ero ancora digiuna e trovai irresistibile il richiamo. Divorai un mezzo pomodoro che mi sembrò squisito, anche se potentemente salato. Poi piluccai qua e là qualche chicco d'uva moscatella, tra quelli un po' più appassiti, dove il succo è rappreso in una saporosa, dolcissima gemma. Ma i tesori non erano finiti. Si era appena al principio. In punta di piedi ci affacciamo a una finestrella. Eravamo nel cuore di un piccolo feudo, un mondo chiuso, protetto da un cerchio che sembrava abbracciarlo da ogni parte. Il palazzo ne era al centro. Dinanzi alla sua porta nasceva l'erba del prato che si stendeva a tappeto tutto all'intorno, smorzando i rumori, creando come un'isola di verde, di silenzio. Su quel verde sorgevano a destra e a sinistra le case dei contadini, le stalle, i pagliai. Dietro c'era il giardino, cinto dalle mura merlate. Dinanzi, la cappella con i poveri morti, sormontata da un cipresso altissimo. Sporgendoci dalle finestrelle del solaio e guardando in basso, lo sguardo si perdeva fra le chiome immense, ad ombrello, dei platani giganteschi. Lì sotto, al meriggio, si trovava sempre frescura e riposo. Più lontano si vedevano a perdita d'occhio i campi lavorati, i vigneti, gli ulivi, le case, i sentieri, sottili come nastri, la macchia scura del bosco. Molto più in giù, tra i ciottoli, luccicava l'acqua della fonte. La linea ondulata e dolce delle colline, chiudendo l'orizzonte, sfumava nel turchino. Lo scenario così conchiuso, così completo, sembrava un'immagine di un piccolo paese di balocchi. Dall'alto della finestrella mi sentivo come nel vuoto, quasi anche l'aria fosse fuggita via. Certo i contadini dovevano essere al lavoro per i campi. Qualcuno ne vedevo in lontananza. Omettini minuscoli, presso a un carro o all'aratro dei buoi, piccoli anch'essi come giocattoli. Vicino, sul piazzale, non c'era nessuno. Nessuna presenza viva. Per qualche istante tutto rimase così sospeso, come assorto nell'immobilità e nel silenzio. D'un tratto qualcosa venne ad animare la scena. Una sagoma viva, mobile, nervosa, bizzarra, cornuta, passava sullo sfondo verde del prato. Una capra era sbucata fuori da un chiuso e una giovane contadina col fazzoletto rosso la inseguiva correndo. Quasi avesse sentito il nostro sguardo, la contadina, ripresa la capra, si voltò in su verso di noi. «Buongiorno a lei!» L'incantesimo era rotto. Le foglie dei platani si agitavano al vento. Un volo di colombi passò nel cielo, una gallina bianca e nera attraverso il prato, un bimbo si mise a strillare. Un'altra contadina saliva su dalla fonte, con la brocca sul capo, con quell'incedere fermo, con quell'equilibrio nativo, senza sforzo apparente, di chi esegue un passo di danza. Poteva essere una figura emblematica. Il sentiero sassoso e in salita, l'acqua, la brocca erano reali. Reali erano la fatica che lei sosteneva, eppure quella fatica era come alleggerita, trasfigurata, nella misura, nel miracolo di quella grazia. Simbolo di un mondo vivente, che seguiva le proprie leggi e i propri fini, certo a prezzo di fatiche e di pene, eppure di un mondo che sembrava anche esistere, in quell'ora di settembre del 1939, per la nostra contemplazione, per la nostra estatica gioia.